State ascoltando SBS Italian.
Torniamo ad occuparci di letteratura e del premio Strega, che nella sestina dei candidati alla vittoria di questa edizione 2020 vede anche il romanzo Il Colibrì, ed è con grande piacere che torniamo ad ospitare l'autore Sandro Veronesi. Ciao Sandro e grazie per la disponibilità.
Ciao, grazie.
Sandro, Il Colibrì è il protagonista, che è Marco Carrera, un po' perché da piccolo, prima di sottoporsi ad una cura ormonale in età adolescenziale, era molto più piccolo dei suoi coetanei, un po' perché così come Il Colibrì investe tantissime energie per restare in fondo fermo, il che significa da una parte non muoversi quando potrebbe, soprattutto nei confronti del suo grande amore mai consumato, Luisa, ma anche non farsi smuovere quando invece potrebbe, essendo travolto lui dal lutto e dal dolore. Marco Carrera, insomma, dà l'impressione di essere così imperturbabile nel suo riuscire per forza di inerzia a restare a galla. Questa è una specie di sintesi del libro, senza però parlare della trama. Facciamo così, della trama mi vuoi parlare tu?
La trama è la vita di questo personaggio. È uno di quei romanzi, ce n'è nella tradizione, anche ci sono i capolavori, che coprono la vita del protagonista, spesso si chiamano col nome del protagonista, Anna Karenina o Martin Eden, in questo caso si chiamano col soprannome, però sempre quella è la trama è la vita, e sono i tiri mancini che ti gioca la vita, e anche però i doni che la vita ti riserva, quando erano state previste e addirittura progettate in alcuni casi delle cose completamente diverse. Poi l'attitudine con cui ognuno di noi affronta l'imprevisto, che è sempre quella la trama della vita, l'imprevisto, cioè ciò che non avevi progettato e che ti balza addosso, quell'attitudine fa la diversità negli 8 miliardi di persone che ci sono nel mondo. Nessuno è uguale a un altro nell'affrontare le medesime cose. Marco Carrera rappresenta, non è proprio imperturbabile, perché uno che soffre è uno che tribola, però rappresenta quella parola che in Italia adesso viene usata troppo e quindi è già andata un po' sulle scatole della gente, ma però è una parola importante, che è resilienza. Marco Carrera è una persona resiliente e quindi in questo, diciamo, l'analogia col colibrì ha senso. Il colibrì, non importa cosa sta succedendo, quanto le forze esterne siano superiori alle sue, lui ce la mette tutta per cercare di stare fermo, mette tutte le sue energie per cercare di stare fermo, e quando non sono sufficienti viene spazzato via, ma ricomincia subito, appena passata quella scuria.
Tra l'altro Marco Carrera, un po' come il Pietro Paladini di Caos Calmo, è un personaggio che riesce subito a creare empatia. Qualcuno lo ha paragonato ad una sorta di Giobbe, a proposito di protagonisti il cui nome ha poi dato il titolo ad un libro. E da te Marco Carrera prende in realtà soltanto l'anno e la regione di nascita, quindi da quel punto di vista è stato facile ricostruirne i riferimenti storici e culturali, mentre per il resto tu hai detto che, per dirla alla Johnny Stecchino, non ti somiglia per niente. Ecco, allora come nasce e come lo hai plasmato?
Partendo da quella suggestione che ho detto prima, cioè l'uomo resiliente, l'uomo che sta fermo, che è diffidente al cambiamento, prima di abbandonarsi al cambiamento bisogna che A, questo cambiamento sia veramente travolgente, oppure B, sia veramente convincente. In questo è molto diverso da me, che ragazzo degli anni 70 ero sedotto e attratto dal cambiamento in quanto tale, cioè ho pensato per molti anni della mia vita che il cambiamento fosse il bene a prescindere, proprio perché lo associavo con il nuovo e associavo al nuovo l'idea di progresso e di miglioramento. Era una visione un po' ingenua che però negli anni 70, intendiamoci, quando mi sono formato io, era molto condivisa e suonava naturale. C'era un futuro e si pensava che il futuro sarebbe stato migliore, però poi ci sono stati i decenni successivi, soprattutto gli ultimi due, nei quali effettivamente si è visto che quasi tutti i cambiamenti sono stati cambiamenti in peggio, con delle eccezioni ovviamente, ma insomma la regola è che il cambiamento tanto migliore non era, e soprattutto abbiamo visto la perdita in molti casi della nozione stessa della resilienza, dell'integrità, della capacità di riversare le proprie forze anche quando si subiscono delle perdite, dei momenti molto duri, su qualche oggetto, oggetto d'amore, quindi persone, o proprio oggetto vero, cose sui quali la nostra forza vitale, chiamiamola libido, eccetera, serve anche, insomma, in qualche modo per tenerle in vita queste cose, e quindi ti fai pastore delle persone, delle cose. Tutto questo è piuttosto lontano, diciamo, dalla mia esperienza, però devo dire che io, uno come Marco Carrera, avrei voluto conoscerlo, sarei diventato sicuramente suo amico, avremmo anche giocato a tennis insieme in doppio, perché lui è molto forte in singolare, io invece sono più forte in doppio e molto più falloso di lui in singolare, avremmo fatto una bella coppia.
E tra l'altro, uno al quale lui dà 6-0, 6-0 in gioventù, poi dopo diventa effettivamente un amico di Marco Carrera. Ne parliamo tra poco, perché prima volevo parlare un po' dell'impianto del libro, del Colibrì, che è un libro intenso ed è originale nella struttura, perché ogni capitolo è diverso dal precedente e dal successivo. In realtà non sai neanche dove verrai catapultato temporalmente, e in questo senso è un romanzo la cui lettura richiede un certo sforzo, un po' come non lo so, in un film di Christopher Nolan, e anche il lettore, almeno io così mi sono sentito, si sente un po' un colibrì, deve mettercisi di impegno per restare a galla. È stata quella una delle tue intenzioni a monte? C'è stato anche questo esercizio di stile, la voglia un po' di testare il lettore? E se sì, come l'hai ottenuto sul piano stilistico?
Allora, certo che se il lettore vuole complicarsi la vita come se fosse dinanzi a un film di Christopher Nolan, qui su questo libro strutturato in questo modo può farlo, perché appunto i capitoli non seguono nessun criterio cronologico, ma saltano da un decennio all'altro e quindi da un'età all'altra della vita del protagonista, e spesso, anzi direi sempre, senza un nesso apparente tra il capitolo precedente e quello successivo. Tanto è vero che tra l'uno e l'altro io ci metto sempre dei, tra virgolette, documenti, che siano lettere, telefonate, che siano sms, eccetera, che fanno per l'appunto da frizione, perché questi due capitoli, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, non debbano proprio essere aderenti l'uno all'altro e creare magari un contrasto. La verità però è che non c'è stato nulla di complicato, e vorrei che anche questa opzione venisse presa in considerazione dal lettore, cioè di abbandonarsi semplicemente, senza volerlo ricostruire questa cronologia che non c'è più. Cioè, se tu ti abbandoni e il tempo non ti interessa più misurarlo, sono alle volte quelli i momenti di beatitudine e di felicità, quando non sai che ora è, quando non sai quanto tempo è passato, proprio perché hai perso questa nozione del tempo, che è un senso al pari dei cinque sensi principali e degli altri. Lo scorrere del tempo noi lo sentiamo, abbiamo un senso che ci dà quest'idea del tempo che scorre, però come tutti i sensi alle volte si può sospenderlo, alle volte si può non averlo acceso, non averlo in funzione. Io onestamente devo confessare che non ho progettato il libro, io ho scritto i capitoli secondo quello che mi andava di fare all'impronta. Finito un capitolo, quando mi mettevo a scrivere quello successivo, l'unica cosa che io mi dicevo è: che cosa voglio raccontare adesso? Gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, avevo ovviamente in testa una serie di capitoli che avrei dovuto scrivere, ma non avevo deciso in che ordine, avevo deciso che non sarebbe stato quello cronologico, per, diciamo, togliere a quel criterio quella drammatizzazione del lutto, della perdita, perché quando te vai dritto per dritto nel racconto cronologico, nel momento in cui c'è la perdita sembra che tutta la tua storia e tutta la tua vita si inabissi in quella perdita. Siccome non è così, e volevo parlare proprio di un personaggio che più di altri dimostra di resistere a queste cose, io volevo che anche il lettore resistesse senza sprofondare. E io per esempio sono un lettore che, quando ci sono momenti di dolore concentrati in una pagina, io faccio fatica a supportarlo, come lettore intendo. Quindi il fatto di probabilmente averlo già capito che ci sarà un momento molto doloroso, perché saltabeccando da avanti e indietro si capisce che c'è qualcosa di brutto nel mezzo, un po' depotenzia questo dolore. E poi hai già visto che c'è un dopo, hai già visto che lui ce l'ha fatta, e questo ti incoraggia a farcela anche te.
Stiamo parlando con Sandro Veronesi, autore del Colibrì, uno dei libri candidati al Premio Strega 2020 e del premio magari parliamo tra poco. Prima però, sempre per concludere il discorso relativo al romanzo, attorno a Marco Carrera, che è il Colibrì, che è il protagonista, è costruito un mondo intero, una galleria di bei personaggi letterari. C'è Adele, la figlia, c'è lo psicoterapeuta Marco Carradori, che è l'unico che davvero si prodiga per rendere meno penosa la vita del protagonista. Poi c'è il Menagramo, che vive nella L'occhio del ciclone, è poi un romanzo punteggiato anche di passioni, cioè quella che è tutta tua per gli elenchi, che qui a differenza di Caos Calmo si traduce soprattutto nelle pubblicazioni Urania, ma se ci vuoi raccontare da dove nasca questa tua passione per gli elenchi, che cosa significhi. Poi ci sono i riferimenti alla cultura giapponese con Mirai Jin, l'uomo nuovo, ma in realtà è una bambina e non andiamo oltre, e poi c'è quella per il tennis che è anche presente nel sottotesto con alcuni nomi scelti non a caso. Sono passioni molto profonde, se vogliamo, non proprio approfondite, insomma è un piatto nel quale ci sono tantissimi ingredienti, e Alessandro Piperno ha detto che è il tuo romanzo più ispirato. Sei d'accordo?
Io non posso dirlo questo, perché equivalrebbe a dire che gli altri sono tutti meno ispirati di questo. Posso dire che, diciamo, il tempo che è passato e che contiene la stesura di questo romanzo, molto tempo, sono quasi 5 anni, ha contenuto anche delle esperienze profonde, anche scioccanti, nella mia vita personale, diciamo. E questo assomiglia al tempo che ho impiegato per scrivere Caos Calmo, anche quello, per tutt'altre ragioni, però era un tempo drammatico. Il tempo più drammatico della mia esistenza è quello che mi ha visto viverla, la mia esistenza, con certe traversie che si sono prodotte mentre scrivevo Caos Calmo prima e il Colibrì dopo. Se questa cosa qua possa in qualche modo aumentare l'intensità dell'ispirazione, non lo so, ma se fosse così allora dovrei dire sì. Il fatto è che contano molto i risultati per poi immaginarsi l'ispirazione che ha generato le cose. E se al lettore piace di più Colibrì di Terre Rare, io devo anche lasciargli credere che questo è un libro più ispirato, anche se nel momento in cui scrivo Terre Rare o Inscription certamente non mi accontentavo di meno di quello che ho preteso per Caos Calmo o il Colibrì.
E quella questione degli elenchi?
Ah, la questione degli elenchi, beh, insomma, gli elenchi sono, diciamo, di per sé, non l'ho inventato io, c'è Umberto Eco e tanti altri autori che ci hanno giocato tanto e l'hanno anche da saggisti, quali sono loro e io no, l'hanno anche in qualche modo analizzata, studiata e divulgata, questa predilezione per la letteratura degli elenchi. È chiaro che c'è qualcosa di giocoso, c'è qualcosa di curioso, è un modo di far avanzare la storia dando l'impressione al lettore di non star facendo nessuna fatica, perché la lettura di un elenco è di per sé superficiale, non c'è bisogno di capire, basta dare un'occhiata, vedere, probabilmente nel leggere il repertorio dei mobili di Casa Carrera oppure questa collezione di libri di Urania, non c'è nessun lettore che sia stato veramente attento a tutto quello che c'era scritto in questi elenchi. Li ha presi per quello che erano, cioè uno strumento di narrazione diverso che appunto è anche un cambio di velocità, un cambio di intensità, uno scalare la marcia, non so come dire, che con minore fatica ti permette di arrampicarti su delle cose abbastanza impervie. Per esempio, appunto, l'assenza di certi numeri, di pochi numeri, 7, in una collezione di 700 fascicoli dei classici di fantascienza che per esempio mio padre leggeva, non collezionava ma leggeva, racconta certe vicende della famiglia Carrera, perché naturalmente l'assenza di quei numeri corrisponde a dei momenti drammatici, dei momenti molto importanti, altrimenti quei numeri non mancherebbero, e quindi morte, e quindi in un caso alluvione di Firenze, eccetera. È anche, diciamo, divertente, così come è divertente scriverlo, leggere un excursus della vita di una famiglia e anche uno spaccato della vita di una città o di un intero paese attraverso un elenco di libri e ogni tanto un vuoto, un'assenza in quell'elenco. E però non ho inventato niente, è una cosa che molto più virtuosisticamente di me hanno fatto dei grandi maestri.
Ecco, tra questi tu hai nominato Umberto Eco, che tra l'altro ha fondato la casa editrice La Nave di Teseo, che ha pubblicato questo tuo romanzo e che ha vinto il premio Strega con quello che è il suo più celebre, Il nome della rosa. Allora, parlando del premio in generale, guardando la lista dei vincitori si notano una serie di cose, la prima delle quali è che è praticamente impossibile vincerlo due volte. Tu che l'hai vinto nel 2006, ti sei dato una spiegazione e in questo senso sei scaramantico? Sono più le volte in cui dici a te stesso lo Strega tanto si vince soltanto una volta, o quelle in cui dici a te stesso beh, prima o poi qualcuno dovrà tornare a fare doppietta e potrei essere io?
Allora guarda, a parte Volponi che l'ha vinto due volte, ma la seconda volta onestamente era in un momento veramente drammatico della sua vita, lui era vecchio, aveva perso un figlio in un incidente aereo drammatico a Cuba, fu convinto dalla casa editrice a partecipare allo Strega anche perché lo volevano distrarre e altrimenti non avrebbe partecipato, e comunque lo vinse perché era Volponi e il libro La strada per Roma era molto bello, ma non credo se lo sia goduto, e dopo poco tempo, un anno e mezzo, è morto pure lui. A parte Volponi, solo un altro scrittore ci ha provato, eh. Ecco perché non ci sono vittorie multiple, perché non ci sono state neanche partecipazioni multiple. È solo Cassola, che l'ha vinto nel 1958, nel 1970 è tornato a contendere il premio agli altri con un libro bellissimo, Paura e tristezza, e però arrivando secondo, al primo posto un altro toscano, Raffaello Grignetti, che diciamo adesso con il senno di poi ha scritto un bel libro, ma non aveva scritto Paura e tristezza. Quindi lì forse Cassola ha pagato il fatto di avere osato questo doblete. Però in realtà poi nessun altro ci ha provato, per cui non è che si può dire che sia difficile. Se non lo fallisce nessuno, vuol dire che c'era forse un pregiudizio. Si pensava, come io pensavo, che non si potesse. E poi invece non è affatto così, non c'è nessun divieto. È fatto divieto di ripartecipare nei 5 anni successivi alla vittoria, ma passati quei 5, proprio perché è specificato che devono passare 5 anni, è quasi come se il regolamento invitasse a ripartecipare, però nessuno l'ha fatto. Io lo faccio e tra l'altro mi sono reso conto, insomma, perché ormai siamo alla fine di questa galoppata, sono reso conto che ci sono dei giurati che per conto loro non reputano giusto che un autore vinca due volte il premio Strega, e quindi per quanto possano avere apprezzato il libro o apprezzino l'autore, non lo votano per principio. Questo è un handicap che si paga, però è una scelta di alcuni, sarebbe come dire c'è qualcuno che non vota gli autori biondi, se sei biondo paghi questo handicap, però non c'è nulla di strutturale nel premio contro quelli biondi, capito? E qui più o meno, insomma, c'è una razza, io lo capisco, soprattutto capisco che, insomma, Veronesi che vince due volte il premio Strega non si può sentire, però io conto sul libro più che sul nome, no? Il nome, certo che non me li merito per il premio Strega, però quello che conta è se si lo merita il libro.
Senti, a questo riguardo, si dice che lo Strega cambi la vita di chi lo vince, in che modo ha cambiato la tua?
Ma di sicuro mi ha dato una visibilità internazionale che non avevo ancora raggiunto, e me l'ha data tutta insieme. Mi ha fatto guadagnare un po' di soldi perché ci sono state molte vendite dopo la vittoria, però come si sa i soldi arrivano e poi spariscono, e non è che ti cambiano la vita, i soldi di una botta, i soldi ti cambiano la vita se arriva una rendita per sempre, ma questo grazie a Dio, devo dire, non può conseguire a un'opera tipo la scrittura di un romanzo, a meno che tu non scriva ma che ne so, Pinocchio, ecco. Solo se scrivi una cosa veramente fondamentale per i tuoi tempi e per quelli dopo è giusto che ci campi di rendita, ma non è giusto che un libro di successo, cioè che piace ai propri contemporanei, debba mantenere per tutta la vita chi l'ha scritto, e quindi quei soldi che sono arrivati possono anche essere finiti. Devo dire che, insomma, non c'è nulla che il premio Strega o i grandi premi letterari, lo Strega lo è un grande premio letterario, non c'è nulla che questi premi possano darti che tu non possa ottenere ugualmente anche se non li fai. Velocizzano. Se uno vince il premio Sega ci mette meno a farsi notare in Europa, ad avere gli altri riconoscimenti, non più premi ma la considerazione, proposte eccetera. Però ripeto, cambiare la vita, primo bisognerebbe anche volerla cambiare, io onestamente non la volevo cambiare e non l'ho cambiata, ma cambiarla in meglio poi è una cosa che secondo me non è nemmeno giusto. Cioè uno pesca un jolly una volta, ma non è che poi la vita cambia perché hai pescato quel jolly, la vita deve cambiare se la vuoi cambiare, perché tu intraprendi un percorso diverso e dentro e fuori la letteratura, dentro e fuori la tua vita privata decidi di cambiare la vita, altrimenti diventa quasi una disgrazia se te la cambiano d'autorità, boom, così con uno scroscio anche solo di successo. Non mi sembra una gran conquista.
E magari questo potrebbe rispondere anche all'interrogativo precedente, cioè perché in tanti non hanno poi provato una seconda volta a correre per il successo, per
sì,
lo stile.
Può essere.
Ecco, un'ultimissima curiosità, Alessandro. Senti, nel 2002 hai vinto il Campiello con La Forza del Passato, che poi è diventato un film. Nel 2006, lo abbiamo detto, Lo Strega con Caos Calmo, che anche in quel caso è diventato un film talmente di successo che a distanza di 14 anni SBS, la nostra emittente, qui in Australia lo trasmette ancora periodicamente. Quando scrivi, quanto influisce l'idea di una trasposizione cinematografica, e in questo caso la vedi, la intravista, potrebbe essere uno sbocco, una conseguenza naturale del Colibrì?
Allora, di naturale non c'è niente, perché è anzi molto artificiale la trasposizione del romanzo nel cinema, perché sembrerebbero due cose, e di fatto anche lo sono, parenti, però c'è uno specifico, come si diceva una volta, completamente diverso, ed è difficile che funzionino entrambi. Molto più spesso sono migliori i romanzi dei film, qualche volta al contrario, però è difficile che un grande romanzo corrisponda a un grande film. È successo, però, per dire, Il Padrino, il romanzo non era così bello, non era così importante e grande come i film che ne sono stati tratti. Oppure Angel Heart, una serie di film molto belli che partono da romanzi. Anche Il silenzio degli innocenti viene da un romanzo, insomma, che non è granché. E dall'altra parte poi ci sono dei romanzi grandiosi che sono stati trasposti anche con grande dispendio di mezzi, di attori, eccetera, e non sono riusciti a replicare quella magia. Io, quando scrivevo Caos Calmo, ero abbastanza sicuro che non si potesse proprio fare un film, perché io avevo tenuto il personaggio per quasi tutto il libro dentro la macchina, chiuso dentro la macchina. Uno dice, ma manco scuola, riesce a fare un film dentro una macchina. Quando sono arrivati per fare la trasposizione, hanno preso, l'hanno tirato fuori, l'hanno messo su una panchina. E il problema non c'era più. Il cinema fa questo poi. E io lì ho imparato che non ci si può aspettare nulla. Quando ho scritto XY ho pensato che ci sarebbe stata a fagiolo una trasposizione cinematografica e nessuno ha preso nemmeno l'opzione. Nel caso del Colibrì, anche qui mi sembra molto ardua una trasposizione cinematografica, proprio per il discorso che dicevo prima. Si va avanti e indietro nel tempo, e nel cinema c'è anche il problema: cosa fai? Cambi l'attore, lo invecchi, lo ingiovanisci? Insomma, ora ci sono, sì, è vero, degli effetti speciali, dei software che permettono di fare questo, però comunque diventa un po' faticoso. Io non ho pensato a una trasposizione cinematografica, onestamente, e proprio per questo mi sono sentito libero di fare le cose e anche questi passaggi di tempo così estremi. Però, appunto, Caos Calmo mi insegna che se qualcuno vuole fare un film, lo fa. In questo caso, comunque, l'opzione sui diritti è stata presa, e quindi vuol dire che c'è qualcuno in questo momento al lavoro per cercare di inventarsi almeno un progetto.
E così vedremo anche che faccia Marco Carrera, Il Colibrì di Sandro Veronesi, che io ringrazio davvero tanto per la disponibilità e cui auguro in bocca al lupo, e a risentirci presto, Sandro.
Grazie, Dario. Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.